Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che, come sapete, risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche ora al 335 12 43 722, ma c'è anche la mail RVI che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va, suggerimenti, proposte per questa trasmissione, anche i vostri dubbi che noi possiamo ovviamente affrontare con i nostri ospiti. E io torno a salutare con gioia Don Guido Colombo, che ci accompagnerà in queste trasmissioni, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo e delegato nazionale della Associazione Cooperatori Paolini. Grazie e buona domenica, Don Guido.
Buona domenica, Federico, a te, a tutti i radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
Grazie, Don Guido, mi fa piacere ritrovarti in questa trasmissione e affrontiamo un tema molto interessante che è il tema dei sacerdoti. Perché dico questo? Perché Papa Leone XIV, proprio qualche giorno fa, il 12 giugno, al clero della diocesi di Roma, ha praticamente, come dire, rivolto degli appelli ad essere veramente santi, a fare della santità il proprio obiettivo di vita. Però prima di andare a questo, io ti chiederei anche un po' di spiegare perché è importante l'unità di vita che ha chiesto praticamente durante questo incontro, e perché molto spesso, poi lo vedremo, molti sacerdoti si sentono un po' abbandonati. Ci spiegherai anche la differenza tra sacerdote secolare e sacerdote religioso. Però prima di andare a questo ti farei un po' commentare questo incontro che c'è stato con il clero della diocesi di Roma di Papa Leone XIV.
Allora, intanto è stato molto bello vedere come era anche un po' da aspettarsi, tra le prime azioni, tra i primi momenti significativi del pontificato di Papa Leone XIV, naturalmente non poteva mancare l'incontro con il suo presbiterio, cioè il presbiterio della diocesi di Roma. Appunto, diciamo il suo perché è bene sempre ricordare, semmai qualcuno lo avesse dimenticato o trascurasse di ricordarlo, che anche il Papa, ed è proprio per questo che è Papa, è un vescovo di una diocesi, è il vescovo di una diocesi particolare, della diocesi che presiede nella carità tutte le altre diocesi del mondo, tutte le altre chiese del mondo, che è la diocesi di Roma. Quindi il fatto che il vescovo di Roma, in quanto vescovo di Roma, sia anche pastore universale della Chiesa, non fa naturalmente venir meno il fatto che sia anche vescovo di una chiesa particolare, che è proprio la diocesi di Roma. E quindi era normale, naturale, che tra i primi atti del suo nuovo incarico, del ministero che è inaugurato da poco, il Papa ricevesse appunto i suoi sacerdoti, cioè coloro che fanno parte del clero della sua diocesi, del clero della diocesi di Roma. E quindi c'è stato questo incontro molto molto importante, naturalmente introdotto da colui che tiene il luogo del Papa come vescovo nell'ordinarietà della vita della diocesi di Roma, che è la figura del cardinale vicario appunto per la diocesi di Roma e per appunto il distretto cosiddetto, no, della diocesi di Roma, che è in questo tempo il cardinale Reina. Infatti è stato proprio il cardinale che ha tenuto il discorso introduttivo, parlando, presentando appunto qual è la vita ordinaria, la vita feriale, la vita pastorale ordinaria di coloro che svolgono il loro ministero all'interno della Chiesa presieduta dal Vescovo di Roma, appunto la diocesi di Roma presieduta dal Papa Leone. Detto questo, ecco, noi possiamo senz'altro fare un'osservazione che è abbastanza ovvia, ma nello stesso tempo, come dire, non scontata. Perché? Perché come era già stato per Papa Francesco, come era già stato per Papa Benedetto, come anche era stato per Papa Giovanni Paolo II, ma per esempio anche per Paolo VI, ma per esempio non era stato per Pio XII, per esempio non era stato per altri papi. Ecco, non è sempre stato, non si è sempre verificato il fatto che il Papa che diventa, quindi diventando Papa, lo è perché è diventato Vescovo di Roma, sia stato vescovo di un'altra diocesi prima di essere vescovo della diocesi di Roma. Ecco, non è sempre capitato questo, appunto, nella storia della Chiesa. È un po' di tempo, ecco, noi possiamo dire anche da Papa Giovanni XXIII in poi, invece, che questo accade regolarmente, e ringraziamo il Signore di questo, perché noi abbiamo un Papa che arriva ad essere Papa e quindi vescovo di una Chiesa particolare, certo, speciale come quella di Roma, ma comunque pur sempre una diocesi, una chiesa particolare, vi arriva dopo essere stato vescovo anche di un'altra chiesa, di un'altra diocesi. Ecco, questo vale anche per Papa Leone, che è stato vescovo di una chiesa particolare, è stato vescovo di una piccola diocesi, la diocesi di Ciclaio, che tra l'altro ricordiamo è stata ricordata da lui anche con tanta emozione, proprio anche nel primo discorso che ha fatto rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro dopo la sua elezione. Questo dico per dire che cosa? Che il discorso che il Papa ha fatto al clero era un discorso di Roma, era un discorso che certamente è risentito di questa sua esperienza e della consapevolezza da parte del Papa che ogni vescovo ha necessità proprio di intessere una relazione bella, fruttuosa, significativa con il clero che costituisce il presbiterio di quella chiesa di cui lui appunto è vescovo. Quindi sono state parole che il Papa ha detto, innanzitutto proprio mosso da questo interesse, che è quello di essere vicino e di accompagnare i sacerdoti che, facendo parte del clero della sua diocesi, sono di fatto coloro che rendono presente il suo ministero episcopale nella diocesi, cioè nella concretezza poi della vita quotidiana della diocesi. Proprio a questo proposito, allora, noi possiamo collocare che cosa? L'attenzione che egli ha voluto nel delineare l'importanza e la necessità di una continuità tra la vita concreta che questi sacerdoti vivono all'interno della serialità, dell'ordinarietà, dei giorni proprio che concretamente vivono, e i contenuti essenziali di quel ministero che hanno ricevuto con l'ordinazione e che quindi li caratterizza, li connota e fa sì che essi appunto debbano interagire anche con il popolo di Dio in una maniera precisa, determinata, che risponda appunto a questi criteri, ai criteri che sono poi costitutivi della loro stessa vocazione. Questo è importante, quindi questo secondo me è molto rilevante.
Assolutamente sì.
Per
che
esempio,
poi Don Guido c'è
delle caratteristiche, non so, come quelle di una vita umile, di una vita sobria, di una vita servizievole, eccetera, che il Papa ha delineato, non sono qualche cosa che si può scegliere, ma qualche cosa che si deve, come dire, naturalmente vivere all'interno di questo ministero.
C'è un aspetto che mi ha colpito proprio in relazione a questo, no? Alla comunione, all'unità di vita dei sacerdoti. Possiamo dire che questo discorso fatto al clero della diocesi di Roma, potremmo dire che è esportabile universalmente a qualsiasi tipo di sacerdote in qualsiasi latitudine, quando il Papa dice attenzione però che questa comunione può essere messa in pericolo, sto un po' sintetizzando, da delle situazioni che riguardano intrinsecamente la vita del sacerdote, e c'è un aspetto che riguarda, come dire, il clima culturale che favorisce l'isolamento e l'autoreferenzialità. Sono due elementi dei quali non solo noi laici dovremmo stare attenti, ma anche il sacerdote, no?
Sì, il richiamo è molto forte, purtroppo noi dobbiamo dire questo, quando un richiamo è anche così preciso e circostanziato, è evidente che si fonda su che cosa? Sull'analisi anche di qualche dato incontrovertibile. Anche questo purtroppo noi dobbiamo ammettere. Se il Papa mette in rilievo questo pericolo e questa quindi necessità di evitare appunto questa autoreferenzialità, questa difficoltà a volte alla comunione e alla comunicazione, e quindi di conseguenza appunto all'isolamento, è evidente che, non voglio dire che ce li ha direttamente, ma sicuramente nella sua conoscenza ha sotto gli occhi i dati che dicono che nel clero questi problemi sono purtroppo molto presenti. Ed è vero anche che sono agevolati, non è un mistero, sono agevolati anche dal clima culturale nel quale noi oggi ci troviamo a vivere ed operare, che paradossalmente, pur essendo un clima di assoluta interconnessione, perché poi noi tutti ormai siamo interconnessi e iperconnessi, no? Con questi strumenti che sono nelle nostre mani e che usiamo in continuazione, tanto che possiamo dire sono diventati quasi appendici del nostro corpo, tuttavia paradossalmente questo è il periodo della storia nel quale si manifesta di più l'isolamento e la l'essere solitari, ecco appunto, è quasi una difficoltà nell'intessere anche e nel porre in essere una relazionalità anche solo basilare. Allora, questo pericolo che c'è per tutti, il Papa lo denuncia particolarmente per il sacerdote. Perché? Perché specialmente il sacerdote che ha così una volta si diceva, diciamo, in cura d'anime, no? Lo diremmo, con il sacerdote che ha la parrocchia, che quindi deve avere necessariamente stabilire una relazione con gli altri, perché è il pastore di un gregge, quindi la guida di un popolo, il riferimento, eccetera. Spesso accade che invece soffra appunto di una condizione che è la stessa, in qualche modo è la stessa negazione del ministero. Il ministero del sacerdote è in se stesso un ministero di relazione, perché l'essere pastore significa proprio intessere una relazione col popolo che deve essere condotto sulla via di Gesù Cristo verso la salvezza, verso la redenzione.
C'è differenza, adesso ti chiedo questo perché poi tu ci spiegherai che tipo di sacerdote sei, no? Perché c'è differenza tra sacerdote secolare, ossia diocesano, e quei sacerdoti che fanno parte invece di ordini religiosi? Perché mi viene in mente questo, conoscendo alcuni sacerdoti diocesani, non hanno una vera e propria comunità, a parte la propria parrocchia, ma poi naturalmente le persone lasciano solo il sacerdote, finite le attività se ne vanno e rimane solo. Mentre invece il sacerdote che ha, come dire, una comunità religiosa ha diversi riferimenti sui quali poter contare anche di relazioni. Ecco, qual è la differenza tra sacerdote secolare e sacerdote religioso, e perché molto spesso i sacerdoti diocesani soffrono un po' di più, ecco, se mi permetti questa piccola nota, insomma.
Certo, no, è molto interessante questa domanda. Possiamo dire così, in ordine naturalmente a ciò che significa il sacerdozio ministeriale ricevuto per la santificazione del popolo di Dio, per esempio, quindi per l'amministrazione dei sacramenti, ecco, per la, soprattutto anche per la dimensione, quindi anche la dimensione liturgica, eccetera, non esiste una differenza tra un sacerdote religioso e un sacerdote diocesano. Sacerdote uno e sacerdote l'altro, quindi come dire, celebra la messa uno e celebra la messa l'altro, battezza uno, battezza l'altro, confessa uno, confessa l'altro, eccetera, eccetera. Quindi in ordine a ciò che il sacerdote compie, ecco, in ragione del suo ministero, per esempio nei termini dell'amministrazione dei sacramenti, eccetera, 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 qui non c'è nessuna differenza. La differenza dove sta? Sta nella modalità nella quale e nella realtà di chiesa nella quale e per la quale questo sacramento dell'ordine viene ricevuto e perché viene ricevuto. Ecco, faccio quindi questo esempio. Il sacerdote secolare, il diocesano, chi è? È quel battezzato che, in ragione di una vocazione ad essere pastore del popolo di Dio, si prepara nel seminario e riceve l'ordinazione sacerdotale incardinandosi in una chiesa particolare, detta anche diocesi, appunto, e dipende dal vescovo, appunto, della diocesi. Quindi non è, come dire, membro di una congregazione, un ordine, una famiglia religiosa nella quale si fa la professione dei voti religiosi su delle precise costituzioni o regole. Infatti il clero invece che fa questo tipo di che vive questo tipo di realtà non si chiama clero secolare o diocesano, ma si chiama clero regolare o religioso, appunto. Cioè invece è quel battezzato che entra a far parte di un ordine religioso, cioè significa che entra a far parte di una di una famiglia nella quale si è accomunati dal professare i consigli evangelici, che sono povertà, castità e obbedienza, e da membro di questo ordine, di questa congregazione, poi riceve l'ordinazione sacerdotale. Ecco, e diventa sacerdote nella congregazione e nell'ordine. E dipende, in ordine alla sua appartenenza a questa congregazione, a quest'ordine, dai legittimi superiori di questo ordine. Ma la differenza sta nel fatto che il primo, cioè il prete diocesano, riceve l'ordinazione sacerdotale per essere a servizio della Chiesa locale in dipendenza dal suo vescovo, quindi esercitare un ministero pastorale nella diocesi nella quale si incardina, ordinato dal vescovo di quella diocesi. Invece il ministero sacerdotale ricevuto da un membro di un istituto religioso o da un membro di una congregazione religiosa, ordine religioso o società di vita apostolica, perché poi ce ne sono tante denominazioni che poi qualche altra volta potremmo approfondire, invece riceve questo ministero sacerdotale non per questa cura diretta di anime, ma perché nella vita dell'istituto del quale è entrato a far parte, professando i voti di povertà, di castità e di obbedienza, deve esercitare un apostolato, cioè una missione nella Chiesa, per la quale è richiesto il ministero sacerdotale, e quindi riceve il ministero sacerdotale, cioè riceve l'ordinazione. Quindi l'ordinazione è la stessa, ma la motivazione per cui la si riceve è diversa, a seconda se uno è chiamato da Dio a servire il popolo in una chiesa particolare, in una diocesi, dipendendo direttamente dal vescovo, e quindi qui non ci sono voti religiosi, no? Ma c'è soltanto l'obbedienza al vescovo, la promessa di celibato, e naturalmente non c'è il voto di povertà. Perché? Perché molti dei sacerdoti diocesani diventano parroci e devono poter amministrare i beni della parrocchia, quindi non potrebbero fare il voto di povertà. Invece l'altra parte del clero, che si chiama clero regolare, sono quelli che ricevono l'ordinazione dentro la famiglia religiosa nella quale hanno già fatto i voti, cioè di povertà, di castità e di obbedienza, e ricevono questo sacerdozio perché, questo ministero perché? Perché quell'istituto lì di cui fanno parte deve fare un apostolato, cioè una missione per la quale è richiesto l'ordine sacerdotale, e quindi loro lo ricevono per quello, ecco il ministero. Ecco, non so se sono riuscito
chiarissimo,
a farlo cogliere,
Don Guido, chiarissimo. E ti chiedo, la vita che svolgono questi due sacerdoti è apparentemente simile, ma dal punto di vista delle relazioni c'è qualcosa di completamente diverso, no? E molto spesso mi dispiace che alcuni diocesani vengono lasciati soli un pochino, ecco, insomma, non dico abbandonati nelle relazioni, ma c'è questo piccolo problema, no? Probabilmente in molti casi.
Esattamente, perché coloro che vivono il ministero nella diocesi e quindi fanno parte del clero secolare, non necessariamente, appunto, anzi quasi mai, hanno una loro comunità, appunto perché? Perché hanno la loro parrocchia, e poi gli viene assegnata anche un'abitazione o vicina o attaccata o un po' distante, comunque nei pressi di quella determinata parrocchia, e loro svolgono il loro ministero nella parrocchia, e poi hanno la loro vita da singoli, possiamo dire così, ecco, perché non fanno professione religiosa, appunto, non appartengono ad una famiglia religiosa nella quale c'è la vita comune e la vita comunitaria che si consegue professando appunto i voti religiosi, ecco. Invece i sacerdoti che appartengono agli ordini religiosi, cioè quelli del clero cosiddetto regolare, quindi non clero diocesano o secolare, ma clero regolare o religioso, perché questa è la differenza, invece hanno la vita comunitaria. Quindi se noi dobbiamo fare appunto in ordine anche a quello che diceva il Papa, che perché il Papa, questo è anche da dire, il Papa appartiene ad un ordine religioso come sacerdote, e appartiene all'ordine degli agostiniani, quindi lui conosce la vita comune, la vita nella comunità, le relazioni comunitarie dei membri di un istituto di vita consacrata, no? Ecco perché richiama l'importanza di una vita comunitaria, anche in qualche modo riverberandola in un ambito dove ordinariamente non c'è questa vita comunitaria, che è quella del clero diocesano. Perché noi che cosa possiamo dire? È vero che da una parte c'è la vita comunitaria, cioè tra il clero regolare, dal clero che fa parte degli ordini religiosi, la vita comunitaria c'è, no? Nel clero diocesano questa vita comunitaria non è naturalmente prescritta, perché di per sé non è richiesta per l'esercizio del ministero sacerdotale nella vita della diocesi. Tuttavia, nel corso del tempo, e anche relativamente a quei problemi di cui parlavamo prima, si è osservato che non sarebbe male se una sorta di vita comunitaria anche per il clero diocesano potesse essere vissuta, e forse probabilmente aiuterebbe anche i preti diocesani a sentirsi meno soli, ad essere quindi più in comunione. Ecco, quindi il rischio in effetti c'è. Poi potrebbe pure capitare, adesso lo diciamo con il sorriso sulle labbra, che pur essendoci vita comunitaria formalmente, perché nelle costituzioni dell'istituto religioso c'è la vita comunitaria, poi magari capiti che in una determinata comunità, per esempio 5-6 sacerdoti religiosi che vivono nella stessa comunità perché sono dello stesso ordine religioso, vivano come degli estranei l'uno con l'altro, ma noi questo non lo vogliamo pensare e non vogliamo che accada mai, perché purtroppo sappiamo che la natura umana può giocare brutti scherzi qualche volta.
Assolutamente.
Ordinariamente possiamo dire così, ecco.
Assolutamente.
Da una parte questa vita comunitaria c'è statutariamente, dall'altra non c'è statutariamente, però in qualche modo si sta capendo che forse non sarebbe male se fosse in qualche modo recuperata in qualche forma che la potesse garantire, ecco.
C'è un'altra nota che Papa Leone ha introdotto in questo suo ragionamento fatto alla diocesi di Roma, al clero della diocesi di Roma, quando lui dice: vorrei consegnarvi quella che è, diciamo, un'esigenza importante, l'esemplarietà della vita, no? Essere d'esempio agli altri, essere d'esempio al popolo di Dio. Ecco, questa esemplarietà, secondo te, in che modo nel sacerdote si concretizza?
L'esemplarità nella vita del sacerdote si concretizza in una continuità sperimentabile tra ciò che si annuncia e ciò che si vive. Ecco, se questo deve valere per tutti, in particolar modo deve valere per il sacerdote. Ecco, non si può ammettere che un sacerdote legittimamente nella predicazione, ecco, nell'insegnamento, nella catechesi, dica delle cose, si faccia portatore di alcuni valori, esprima la giustezza di alcune posizioni rispetto alla non giustezza di altre, ricordi quello che la Chiesa ufficialmente insegna su determinati argomenti, su determinate, ecco, situazioni, e quindi indica, giustamente, come è giusto che sia, essendo guida, indica al popolo di Dio, ecco, anche una certa modalità precisa per percorrere la via di Dio ed essere veramente cristiani, e poi nella sua vita privata non lo faccia lui per primo, ecco, e mostri agli altri una vita difforme da quegli insegnamenti di cui lui è portatore. E non è portatore perché se lo è dato lui questo essere portatore, ma perché è la Chiesa che glielo ha affidato con l'ordinazione sacerdotale. È la Chiesa che dicendo: va bene, tu puoi essere un sacerdote, un presbitero, puoi essere colui che legittimamente, ecco, da un ambone può predicare, può anche dare delle indicazioni. La Chiesa ti dice che tu questo lo puoi essere, ma tu prima di tutto lo devi essere con la tua vita, prima che con le cose che dici, magari anche in maniera eccezionale. Cioè, io credo che il banco di prova per ogni presbitero, per ogni sacerdote, per ogni ministro del Vangelo sia questo, cioè che ci sia una continuità tra ciò che predico e ciò che poi vivo nella mia vita. Ecco, sarebbe questo. Noi sappiamo che deve valere per tutti, perché in effetti, come dire, sappiamo che questo tipo di ragionamento noi possiamo applicarlo anche ad altre categorie, no? Prendiamo un medico, per esempio, un professore, eccetera. Ma a maggior ragione, se questo vale per loro, deve valere ancora di più per coloro che questo tipo di insegnamento, mettiamo, ecco, fermiamoci sull'insegnamento, sulla dimensione docente, ecco, questo tipo di insegnamento non lo fanno a nome proprio, ma lo fanno a nome della Chiesa e quindi a nome di Dio, a maggior ragione. Ecco, quindi ciò che vale molto di più, io ricordo quella frase molto bella che il compianto Papa Francesco diceva, citando Francesco d'Assisi, no? Che diceva che San Francesco, quando insegnava ai suoi frati a prepararsi ad andare ad annunciare il Vangelo, gli diceva: annunciate questo Vangelo, ecco, con tutti i modi dei quali sarete capaci, se è necessario anche parlando, diceva. Cioè, quasi quasi a dire che è la vita stessa del presbitero, del sacerdote, che deve parlare del Vangelo, il modo in cui vive, il modo in cui si relaziona, il modo in cui, come dire, ha la capacità proprio di essere testimone credibile. Ecco, per esempio il Beato Rosario di Vatino usava molto, che è stato il magistrato che è stato beatificato, vittima della criminalità mafiosa, è stato beatificato, e tra le cose che lui diceva sempre, proprio parlando da magistrato e parlando del magistrato, diceva che cosa viene ricordato di un magistrato? Verrà ricordata la sua credibilità, appunto. Ecco, per un sacerdote questo vale in maniera assoluta. Che cosa si deve ricordare di un prete? La sua credibilità. Cioè il fatto che io ti insegno questo, poi sono io però il primo che lo vive nella mia vita, con tutte le difficoltà, perché non è che noi diciamo queste cose mentre stiamo parlando a Pop Theology, vuol dire che queste cose sono facili da fare nella vita.
Assolutamente, assolutamente no, assolutamente.
Ecco, però bisogna essere credibili, ecco.
Assolutamente no. Senti, abbiamo 2 minuti, ti chiedo uno sforzo di sintesi abbastanza notevole, perché il Papa, diciamo così, quasi in chiusura, mette un aspetto molto interessante, quello delle sfide guardate con sguardo profetico, quando dice: siamo preoccupati e addolorati per tutto quello che capita nel mondo, ma attenzione, non è che sono altrove, diciamo, lontane le sfide, sono anche qui nella città di Roma, e cita la povertà, cita la solitudine, cita gli anziani abbandonati, eccetera. Eccetera.
Quando io ho ascoltato queste parole mi era venuta in mente subito un'immagine. Adesso io non vorrei sbagliare il santo, ma credo di non sbagliarlo. Ecco, il santo dovrebbe essere San Luigi Orione, ecco, che si recò dal Papa per appunto esprimere anche il suo desiderio di essere missionario, eccetera, eccetera. Ecco, il Papa lo fece affacciare da una finestra, gli indicò una zona di Roma che si vedeva lì da San Pietro, che allora era veramente piena di problemi sociali, povertà, eccetera, malnutrizione, e dice: guardi, dice, lei mi ha chiesto che vuole andare in Patagonia, indicò ecco, quella zona lì, dice, quella sarà la sua Patagonia. Ecco, disse così, che era proprio a pochi chilometri, a pochi metri da San Pietro.
Bene, grazie a Don Guido per essere stato con noi, appuntamento a domenica prossima, grazie e buona domenica ancora davvero di cuore, Don Guido.
Grazie a tutti voi, laudetur Jesus Christus.
Grazie a Don Guido Colombo, noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete inviare i vostri commenti, i vostri suggerimenti al 335 12 43 722, SMS o WhatsApp. Da Federico Piana ancora buona domenica.
#PopTheology.